Cosa vuoi fare da grande? Io voglio fare l'avvocato oppure il dentista, anzi no, il notaio. Ma veramente? Eh sì, certo, sono le professioni più diffuse e poi sono ben pagate. E la passione, l'entusiasmo, sono queste le cose che contano davvero e davvero tanto. Sigla!
Lavoro da casa. Quando lo dico alle persone, molte pensano che il mio non sia un lavoro serio, ma solo un hobby. Invece, da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale, sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi, bilanciando famiglia e lavoro. In questo podcast ascolterai le storie di altre donne che, come me, sono riuscite a creare la propria attività conciliando vita professionale e familiare. E prendendone spunto, anche tu sarai felice di poter dire: lavoro da casa!
Sogni nel cassetto ne abbiamo? Determinazione, entusiasmo, passione? Ottimo, allora siamo sulla strada giusta, la stessa che ha intrapreso Eleonora Rocca, imprenditrice italiana che da 4 anni vive a Londra e che ha portato in Italia, a Milano, uno degli eventi più innovativi del mondo digitale, arrivato alla sua 4ª edizione. Sto parlando del Mashable Social Media Day. Ma qual è la storia di Eleonora? Come è riuscita a portare a successo la sua figura di imprenditrice e un evento che chiunque sia interessato al digitale e all'innovazione attende con ansia? Scopriamolo insieme! Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Lavoro da Casa. Oggi sono in compagnia di una donna eccezionale, un'imprenditrice, Eleonora Rocca. Ciao Eleonora!
Ciao, buongiorno, grazie mille per questa splendida introduction che mi hai fatto.
Dovuta, totalmente dovuta, Eleonora. Bene, ma passiamo subito alla prima domanda del nostro podcast. Eleonora, ti ho presentato in questo modo un po' frizzante, ma spiegaci bene chi è Eleonora Rocca, che cosa fa nella vita, di che cosa ti occupi?
Allora, dunque, al momento sono imprenditrice, quindi sono diventata in realtà da poco, questo forse è l'elemento più uno degli elementi più interessanti, sono diventata da poco full time imprenditrice, quindi faccio soltanto questo da praticamente 2 settimane, che faccio l'imprenditrice e il marketing manager invece, questo è il mio passato, diciamo, l'ho fatto per 4 anni contemporaneamente. E la cosa, però, qual è la cosa importante che faccio e per la quale sono qui è il Mashable Social Media Day, nel senso che io sono la fondatrice e organizzatrice di questo evento che c'è su Milano una volta l'anno, 19, 20, 21 ottobre, una 3 giorni dedicata al digital marketing, ai social media e all'innovazione 360 gradi, nata, magari poi su questo ci andiamo più nel dettaglio dopo, per caso 3 anni fa e che oggi è diventato, diciamo, uno degli eventi, punti di riferimento nel nostro settore in Italia.
Bene, Eleonora, e quindi adesso raccontaci che cosa facevi prima nella vita. Hai sempre lavorato come imprenditrice, ci siamo detti ni, o sei stata anche nel passato dipendente? Chi era Eleonora prima?
Ma allora, prima sì, sono stata dipendente per 17 anni, nel senso che, vabbè, gli ascoltatori non mi vedono, ma tutti non ci credono quando dico questa cosa, dico: ma 17 anni, quanti ne hai in realtà? Ne ho 37, però ho iniziato a lavorare molto presto, ho iniziato a lavorare a 20 anni in HP, quindi una grande multinazionale, Hewlett Packard, una grande multinazionale, lì dove mi sono, diciamo, formata, dove mi sono fatta le ossa. Poi da HP a 2017 sono passate altre 9 aziende in 3 città diverse, quindi io ho sviluppato la mia prima parte della mia carriera a Roma, appunto in HP, dove sono stata 7 anni, e poi a Milano, dove ho lavorato per importanti aziende tra cui Roberto Cavalli. L'esperienza più significativa è stata quella invece fatta in Microsoft, dove sono stata Product Marketing Manager sul prodotto Microsoft Office, e la cosa molto bella è che ho seguito, diciamo, direttamente le campagne di lancio di Windows 8, quando è stato lanciato Windows 8, e dell'Office 2013, prima poi di spostarmi a Londra 4 anni fa, dove ho lavorato prima come channel marketing manager UK e Irlanda per Kingston Technology prima e TP-Link poi, e poi l'ultima azienda Zones come invece brand marketing manager. Quindi, diciamo, ho sviluppato una carriera verticale aziendale, che però diciamo a un certo punto ha incrociato la mia passione per l'imprenditoria, per la creatività, e quindi è lì che è nato il mio, tra virgolette, cambiamento di percorso.
Perfetto, qual è stata la molla che ti ha fatto decidere di diventare imprenditrice, di lasciare il mondo, questa corposa carriera, diciamo, anche a livello da dipendente, e per lanciarti nel mondo imprenditoriale?
Ma allora, diciamo che un po' c'è un elemento caratteriale, nel senso che io sono una persona che ama le sfide, quindi diciamo che la mia carriera ormai era qualcosa che volevo raggiungere, che in qualche modo avevo raggiunto, e sentivo la necessità di pormi un obiettivo nuovo, quindi questo è un motivo. L'altro motivo è anche quello legato al, diciamo, come dire, alla creatività e alla possibilità di fare la differenza rispetto a obiettivi e risultati, nel senso che in azienda mi sono sempre sentita, posso dirlo, insomma, un po' frustrata. In molti momenti della carriera ho fatto delle cose molto belle, però allo stesso tempo, sai, in qualunque corporation comunque devi sempre, ci sono sempre guidelines, ci sono sempre processi, ci sono sempre tanti livelli decisionali, e mentre essere imprenditore, con i suoi, diciamo, pro e contro, però invece ti dà la possibilità di decidere tu il più delle volte quello che vuoi fare, di come dire, qui si dice fulfill my talent, quindi sfruttare il proprio talento, la propria voglia di fare le cose in un certo modo al 120%. Poi è ovvio che essere imprenditore vuol dire anche avere maggiori responsabilità e maggiori rischi e quant'altro, però a livello di soddisfazione, poi nel vedere realizzato qualcosa di proprio, secondo me non eguaglia, almeno per me è stato così, non ha mai eguagliato nessuna promozione, nessuno stipendio, nessun ruolo su un biglietto da visita.
E durante questo percorso che poi ti ha portato a fare questa scelta importante, che è un cambiamento rilevante nella tua vita professionale, ma poi vedremo, avrà sicuramente avuto dei risvolti a livello anche personale, quali sono stati, se ci sono stati, gli ostacoli che hai incontrato, comunque se hai avuto degli attimi di down, e raccontaci un po' com'è andata da questo punto di vista.
Ma ti dico la verità, gli attimi di down sì, ci sono stati, nel senso, ma più che altro dovuti all'ingrandirsi in alcuni momenti in maniera troppo veloce del progetto stesso, e non avere la struttura, non avere abbastanza risorse sia economiche che proprio di persone per poter veramente, come dire, fare quello, alcune cose che avrei voluto fare. Quindi probabilmente la crescita esponenziale in alcuni momenti è stata anche difficile da, no, da elaborare. Dal punto di vista invece proprio della decisione stessa, ti dico la verità, invece è una decisione che ho preso in maniera molto serena, nel senso che, appunto, come dicevo, per anni ho portato avanti entrambe le cose, quindi ho aspettato, diciamo, il momento giusto per prendere questo rischio, e quindi l'ho fatto in maniera, lo sto facendo in maniera piuttosto serena. Inoltre devo dire questo, che può essere un elemento anche interessante per chi ci ascolta, chiaramente molti mi dicono no, ha molto coraggio o quant'altro così, però su questo mi sento di essere umile e dire, c'è anche da dire però che io vivo a Londra, quindi ovviamente Londra ha un mercato del lavoro che ti permette di poterti staccare e rientrare quando vuoi, magari anche in 2-3 settimane, quindi se io volessi un domani decidere di rientrare in azienda, so che potrei farlo, no? Portandomi dietro anche questa esperienza che potrebbe anche aggiungere valore aggiunto alla mia carriera, quindi qui c'è molta flessibilità in questo senso, no? Cosa che magari forse in Italia c'è meno, e quindi da questo punto di vista, diciamo, sono stata piuttosto serena. L'altra forse cosa un pochino difficile a volte è quello che è il mercato italiano in ambito digitale. Su questo sono molto onesta, nel senso che credo che ci sia molta poca sostanza in giro in Italia, proprio perché le persone conoscono poco questo, ancora poco questo mondo, relativamente poco, e quindi c'è molta improvvisazione e quant'altro, quindi far percepire la differenza, far percepire la qualità è ovviamente una sfida, no? una sfida per me, che però ad oggi sinceramente per come stanno andando le cose mi sento di dire che è assolutamente vinta, nel senso che c'è veramente tantissimo fermento, tantissimo supporto da parte della rete, che veramente a volte mi stupisce, quasi mi commuove, nel senso che si vede che riesco probabilmente in qualche modo a far passare il messaggio giusto, e questo mi rende felice.
Eleonora, hai detto che dal momento in cui tu dovessi decidere domani di rimetterti nel mondo del lavoro tradizionale come dipendente, vivendo tu a Londra, poi ci spiegherai perché questa scelta di vivere a Londra, non avresti grosse difficoltà. Credi che in Italia sarebbe davvero tanto diverso, dopo un'esperienza come imprenditrice, inserirti nel mercato del lavoro tradizionale?
Ma secondo me sì, probabilmente in Italia sarebbe più difficile, perché in Italia è proprio il mercato del lavoro che è piuttosto ingessato, quindi avere avuto un'esperienza da imprenditore vuol dire anche avere delle aspettative ovviamente più alte dal punto di vista delle responsabilità, dal punto di vista dello stipendio, no? Anche banalmente, e mentre qui diciamo c'è la tendenza a alzare molto lo stipendio sulla base di quella che è l'esperienza che una persona porta, quindi dire una case study di successo come quella mia, no? Con dei numeri che sono triplicati nel giro di 2 anni, e un fatturato, speriamo insomma, che alla fine sarà assolutamente sano, è uno strumento per poter dire a un'azienda: voglio di più, no? Cioè voglio di più, voglio un ruolo più alto, voglio uno stipendio più alto, perché hai una case study, hai qualcosa che provi le tue capacità, la tua esperienza. In Italia secondo me c'è meno questa cosa, anzi se uno decide di lasciare una strada per un'altra, poi magari sono io particolarmente negativa, quindi ci tengo a dire che magari è il mio punto di vista, però credo che in Italia anche l'attitudine un po' al cambiare strada sia, non ci sia molto, credo che non sia molto parte della nostra cultura quella di dire cambio strada o faccio qualcosa di diverso o a un certo punto fallisco in una cosa e decido che ne voglio fare un'altra, cioè in Italia secondo me non c'è questo tipo di flessibilità proprio a livello culturale, cosa che invece caratterizza molto sia UK sia anche l'America, nel senso io sono stata per esempio, questa è anche un'altra cosa interessante, sono stata più volte a San Francisco, ho vissuto la Silicon Valley da vicino, quindi proprio dove nascono le idee, dove è nato Google, dove è nato Facebook, e ho sempre fatto questa riflessione, no? Nel senso, mi sono sempre chiesta, ma qui veramente cresce tutto, nasce tutto e succede tutto perché ci sono più soldi? Allora la risposta è sì, cioè sicuramente lì ci sono moltissimi più soldi a livello di investimenti, investitori, però quello che secondo me in realtà fa la differenza è l'attitudine, cioè lì c'è proprio una quella che è la can do attitude, cioè la voglia proprio di, c'è molta, come dire, molta fame di avere successo, di provare, di mettersi in gioco, di fallire anche 3 volte, ma poi alla fine riuscire a trovare la propria strada, ecco. E quindi per questo dico, secondo me questo probabilmente caratterizza molto di più le culture anglosassoni americane. In Italia non ho mai trovato questo genere di risposta nel mercato, benché io abbia fatto delle splendide esperienze, dico, di carriera in Italia, però ecco, flessibilità e apertura mentale secondo me spesso non ci sono, purtroppo. Addirittura insomma in Italia, se possiamo essere, come dire, onesti, c'è addirittura ancora la situazione che se uno vuole fare un figlio, magari se una donna vuole fare un figlio, una carriera, insomma è ancora problematico anche quello, no? Cosa che qui invece per esempio c'è tantissima flessibilità anche su quello, ci sono donne che si prendono anche un anno fuori dalla carriera per stare dietro ai propri figli e poi rientrano anche in ruoli da manager dopo, o fanno addirittura dei part time, cioè è proprio un punto di vista completamente diverso secondo me, non so, certo. Cosa pensi tu?
Sì, no, sono d'accordo. Penso anche però che a questo punto, visto com'è la situazione qua oggi in Italia, rispetto anche alla domanda che ti ho fatto prima, no? Se una persona che diventa imprenditore, libero professionista, poi volesse rimettersi nel mondo del mercato tradizionale, e riallacciandomi al discorso dei fallimenti, che sono secondo me anche necessari nella vita di un libero professionista e imprenditore, perché sono quelli che poi ti danno il là per crescere, credo anche che sia importante quando una persona decide di intraprendere una modalità di lavoro diversa, quindi non tradizionale, quella anche di mettere in conto, in conteggio questi possibili fallimenti e utilizzarli come una spinta motivazionale per andare sempre avanti, no? Non con l'idea appunto di ok, se mi va male, mal che vada, rientro nel mercato del lavoro, perché sappiamo che qua in Italia non è impossibile, però è un pochino difficile, almeno di questi tempi, poi magari più avanti vedremo, però potrebbe essere una spinta per fare sempre meglio e non mollare l'idea di mettersi in proprio e di continuare per questa strada. Sappiamo anche che l'apertura in Italia di partita IVA e di persone che poi decidono di intraprendere una carriera, diciamo, per i fatti propri è in costante aumento, questo ce lo dicono le statistiche.
Sì,
no?
Sì, questo è un elemento importante, infatti, secondo me.
Sì, è assolutamente è così, no? È in aumento, quindi anche secondo me ci sono tutti gli presupposti per uno sviluppo delle carriere indipendenti.
Sì, assolutamente, questo infatti è un ottimo segnale, ma io allora, se adesso sono stata negativa fino adesso e invece ti dovessi dare due note positive su questo tema, ti direi gli italiani hanno, probabilmente non hanno l'apertura mentale magari che c'è qui, o non hanno magari i processi, no? L'attenzione ai processi e alle regole che sicuramente, no, qui c'è, però hanno un grande talento e una grande creatività. Io credo che la creatività, il talento che abbiamo noi, non si può generalizzare, però per quella che è stata la mia esperienza, io ho visto tantissime persone italiane ricoprire dei ruoli molto in alto qui, in tanti settori, e questo è un segnale, cioè vuol dire che comunque le nostre scuole, le nostre università, il nostro modo di fare, no? Cioè il nostro saperci fare con le relazioni, commercialmente parlando, è qualcosa che secondo me noi abbiamo, no? Nel nostro DNA, e anche la creatività che c'è nel DNA italiano, e quindi ovviamente l'apertura di tutte queste partite IVA secondo me deriva anche da quello, no? Che noi abbiamo un talento, abbiamo qualcosa da offrire, e quindi se il mercato del lavoro tra virgolette non ci vuole, no, in Italia le persone si creano un modo per poterlo avere, quindi questo secondo me è un elemento molto positivo. E l'altra cosa che ti volevo dire sulla questione del fallimento, poi il fallimento secondo me è sempre anche un po' relativo, no? Secondo me le persone dovrebbero anche vederla da questo punto di vista, cioè se io decido che faccio il libero professionista fino a un certo punto e poi dopo decido che rientro in azienda, non necessariamente è un fallimento, perché magari uno può decidere di farlo anche se è successful, ma magari decide che ne so, vuole una vita più tranquilla in quel momento, o vuole dedicarsi a qualcos'altro, o vuole accontentarsi di meno a un certo punto, o non so, cioè ognuno di noi poi ha i suoi no, punti di vista in base anche a quelle che sono le proprie priorità della vita, e quindi questo, cioè secondo me non c'è mai veramente fallimento, è più che altro riassestamento di quelle che sono le proprie priorità. E anzi, l'ultimissima cosa molto interessante è anche la questione del tempo. Io quello che dico sempre, io faccio tantissimo mentoring anche in Bocconi già da oltre un anno alle nuove startup e nuovi imprenditori, e dico sempre non concentratevi, cioè, su una visione di breve periodo, nel senso che i risultati arrivano col tanto lavoro ma anche col tempo, perché ci sono cose che imprenditorialmente parlando necessitano di tempo e non c'è nessun modo per poterlo accorciare, sinceramente, penso, no? Ti faccio un esempio, cioè il mio business è cresciuto tantissimo e sta continuando a crescere anno su anno, però ecco, se io lo volessi scalare, per utilizzare un termine tecnico, cioè se lo volessi ancora allargare, probabilmente sono arrivata al punto in cui avrei bisogno di avere un investitore, perché al momento sono amministratore unico, e l'investitore però vuole, almeno nel mio caso, per quella cifra che vorrei avere io, chiaramente vuole vedere, no, il bilancio finale, e quindi questo vuol dire che comunque io ho dovuto aspettare 4 anni e di avere determinati numeri per poter arrivare al punto di dire ok, mi ingrandisco ancora di più, no? E i 4 anni, se ci pensi, non sono pochi, cioè comunque tanti, e questo spesso vedo che manca nei nuovi imprenditori, o comunque in chi si mette in proprio, quello di voler vedere dei risultati grandi, magari anche presto, no? E in realtà non è così, perché comunque bisogna seminare tanto e lavorare tanto per raggiungere degli obiettivi importanti.
Esatto, hai toccato un argomento che giusto appunto riallacciandomi al seminare che abbiamo affrontato anche in un'intervista precedente, quella fatta con un'altra professionista, Gioia Gottini, in cui dicevamo appunto che è importante lasciare il giusto tempo per avviare il proprio business, no? Non ci sono delle cose che accadono dall'oggi al domani e qualora succedesse, allora si sta parlando molto probabilmente di meteore, non di business di successo, perché i business di successo, se vai poi a vedere, comunque li vedi i risultati nel medio-lungo periodo, non nel breve. Quelle che succedono nel breve, poi sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi poi si spengono, no? Perché certo, non ci sono proprio le basi, le costruzioni, si fa fatica anche a gestirle, no? Quando certo, non hai proprio la struttura sotto.
Sì, sì, beh, la struttura è un elemento assolutamente importante, infatti anche un'altra cosa che spesso mi capita di dire quando vedo persone molto giovani che decidono di mettersi in proprio sia come liberi professionisti che come imprenditori e quant'altro, io dico sempre, diciamo, sarebbe meglio, poi ripeto, queste sono le mie personali opinioni, magari c'è qualcuno che pensa diversamente, però sarebbe meglio fare esperienza in azienda per un periodo almeno di 3, 4, 5, 6 anni prima di decidere di mettersi in proprio, perché comunque la struttura che ti dà appunto l'azienda, l'imparare i processi, l'imparare a relazionarsi, l'imparare a creare anche una struttura, anche come funziona una struttura anche semplicemente di team, e poi è importante quando si è in proprio, no? Anche l'organizzazione degli orari, come comportarsi all'interno di un meeting piuttosto che una conf call, cioè sono tutte cose che poi quando sei imprenditore di te stesso devi saper fare molto bene, secondo me, e se non l'hai imparato prima, se non hai appunto la base, diventa più difficile. Quindi io consiglio sempre di fare comunque delle esperienze aziendali e poi scegliere anche per capire cosa si è più bravi o meno bravi a fare. Io infatti un altro elemento della mia carriera che cito sempre è che io sono laureata in legge e ho fatto tutt'altra carriera, questo perché avendo iniziato a lavorare ho capito cosa ero più brava a fare, cosa mi piaceva più fare e ho capito che non era sicuramente compatibile con la carriera, diciamo, giuridica, e quindi ho deciso di fare altro. Quindi secondo me il mettersi in gioco in vari settori prima di effettuare una vera scelta è importante.
Eleonora, abbiamo detto, insomma, abbiamo parlato di alcuni elementi positivi del vivere e lavorare a Londra. Ma sì, ti chiedo, qual è stata la motivazione? Perché hai deciso di trasferirti lì?
Ma allora, io avevo già vissuto qui nel 2005 per un anno, in cui avevo lavorato e studiato, ma ero ancora, diciamo, una studentessa ai tempi, cioè lavoravo, però stavo ancora facendo l'università e mi sono proprio innamorata della città, nel senso, io amo Londra, trovo che sia il posto per me, nel senso che risponde a tutte le caratteristiche che a me piacciono, no? L'Inghilterra è un paese molto efficiente. A me piace molto l'efficienza, la velocità, un paese molto, Londra è molto veloce, è super veloce e a me questo piace, e inoltre è un posto molto stimolante, nel senso, io credo che forse solo New York sia così stimolante come Londra nel mondo, perché ne sono stata anche a Hong Kong, anche in altri posti, ma trovo che Londra e New York siano gli unici posti dove si può avere questo genere di stimoli, nel senso, è veramente un conglomerato di persone che vengono da tutto il mondo, di opportunità che nascono, muoiono e ricrescono in qualunque momento, in più non ti annoi veramente mai, nel senso che qui c'è sempre, sempre miliardi di cose diverse che puoi fare, e cioè, se il tempo è bello ti puoi godere, come dire, vabbè, non è molto spesso bello, però insomma, quando è bello è meraviglioso, ti puoi godere i parchi, quando non è bello c'hai migliori di altre opzioni. Cioè, io quando vivevo a Milano dovevo necessariamente andare via il weekend perché in città non c'era poi tanto. Qui non sento mai la necessità di dover andare via il weekend, nel senso c'è talmente tante cose da fare, belle e stimolanti, che mi piace stare qui, quindi questo è stato il motivo. Ah, e poi vabbè, ovviamente anche il discorso professionale, nel senso che chiaramente qui ho potuto sviluppare in avanti ancora la mia carriera aziendale, perché ovviamente ci sono molte più possibilità e anche, vabbè, diciamolo anche molto chiaramente, ovviamente anche economicamente parlando, qui si lavora meno, nel senso che si lavora dalle 9 alle 5, mentre a Milano io lavoro fino alle 10 di sera, in azienda si lavora bene o male alle 9, 5 e mezza, gli inglesi sono molto molto focalizzati e produttivi, diciamo, in quelle ore, però poi si fanno solo quelle e si guadagna il doppio, quindi è vero che il costo della vita è più alto, però si cresce anche molto più velocemente. Questo, ecco, può essere un elemento interessante, nel senso che qui ogni 6 mesi, ogni anno, ci sono sempre degli aumenti di stipendio e ogni volta che ti sposti, diciamo, da un'azienda a un'altra, l'incremento della RAL è sempre molto alto, nel senso che per averti un'altra azienda di solito paga un bel po' di più, quindi ecco, diciamo che rispetto all'Italia è un altro mondo proprio.
Ok, abbiamo parlato di opportunità, velocità, innovazione. Come è nata, sì, l'idea del Mashable Social Media Day?
Allora, l'idea è nata appunto per caso. Io ai tempi organizzavo eventi fashion, perché io nasco un po' come dire fashion e lifestyle blogger, nel senso che c'è un blog che c'è ancora, anche se poverino non lo sto curando più tanto da quando il Mashable è diventato così grande. Comunque vabbè, e sì, io ho iniziato a scrivere di moda e lifestyle, ma semplicemente per hobby, nel senso non era una cosa che ho mai pensato di far diventare un lavoro, quindi ho iniziato a scrivere, però diciamo che ho iniziato ad avere un seguito, e da questo seguito poi ho iniziato a organizzare eventi fashion, quindi facevo su Milano, organizzavo questi eventi tipo Sex and the City Style, per cui facevo aperitivo in store, tutte donne, si guardava la collezione, le nuove collezioni, quindi si faceva dalle 7:30 in poi, e poi c'erano sempre dei temi, ho fatto anche burlesque, cupcake, davo sempre i cupcake alle mie feste proprio perché il mio blog si chiama The Brunette Cupcake, e poi niente, e quindi organizzavo questi eventi, poi c'erano spesso dei nuovi brand anche che si presentavano, insomma su Milano facevo questa cosa, però che succede? La mia, tra virgolette, influenza online è man mano cresciuta, no? E Mashable mi ha intercettato in qualche modo e mi ha contattato e mi ha detto: guarda, a me e a uno dei miei collaboratori, perciò ho collaborato per anni, Andrea Romoli, ha detto: ah, volete provare a organizzare, no, il Mashable a Milano? E io lì per lì vivevo già a Londra, quindi stavo veramente quasi, ve lo giuro, per dire di no, perché ho detto: ma è un evento su Milano, non lo so, no, così. Poi avevo solo 30 giorni di tempo per organizzarlo, non avevo dato match ancora ai tempi, quindi avevo zero risorse, zero niente. Non avevo ovviamente soldi da investire, quindi io il primo Mashable 2014 l'ho fatto senza sito, non avevamo l'account Twitter, non avevamo niente, avevamo solo una pagina Facebook, che è quella di oggi, che ho creato io, e un Eventbrite, un link Eventbrite, e poi avevamo fatto l'evento su Facebook. Questo è stato la prima edizione, con ovviamente relatori che erano tutte persone che conoscevo, perché appunto comunque in questo settore ci lavoro da anni, e ho fatto 150 persone. L'anno successivo ho detto: ma vabbè, ci mi voglio prendere un po' più di tempo, voglio farlo un po' meglio, però era sempre gratuito, e niente, mi sono trovata a dover far diventare l'evento da un giorno a 2 giorni, perché abbiamo avuto così tanti iscritti da dover dividere le persone a metà, perché altrimenti non sarebbero entrate nelle location che avevamo scelto, che ai tempi tra l'altro era Tag Merano, perché Tarren Garden di Calabiana, ancora non che è quello dove lo facciamo quest'anno, ancora non esisteva neanche, pensa un po'. E niente, quindi poi il terzo anno diventa pagamento, quindi 2016, l'anno scorso, perché ovviamente è stato tanto lavoro, mi sono iniziata a venire delle idee anche, ho detto: vabbè, voglio fare una cosa più bella, ancora ancora più bella, no? Anche banalmente non stampare le agende del giorno in bianco e nero, e volevo fare delle cose più belle, quindi ho detto vabbè, proviamo a vedere che succede se lo facciamo a pagamento, quindi grande sfida, no? Anche perché io poi ancora lavoravo full time, quindi ho fatto questa cosa part time l'anno scorso, è stata una grande fatica, e niente, però grande successo, abbiamo fatturato oltre 60.000 euro. Abbiamo avuto degli ottimi sponsor, abbiamo avuto 600 persone in sala, e quindi ecco perché quest'anno diventa ancora più grande, con anche dei temi insomma diversi, poi magari ci andiamo dopo. Quindi vi ho raccontato un po' la storia, mi sono allungata, scusa.
No, hai fatto benissimo, perché così abbiamo spiegato un po' meglio che cos'è, come è nata il Mashable qui in Italia. E Eleonora, parlando proprio di te, come sei riuscita a farti conoscere e ad avere successo? Sicuramente sappiamo che seguire tutta l'organizzazione del Mashable dagli esordi ad oggi può avere contribuito molto, ma raccontaci se ci sono altri segreti per arrivare al successo che stai avendo tu.
Ma allora, credo che sia un mix di cose, nel senso, un po' sicuramente è l'esperienza, no? Nel senso che io magari, a differenza di altri casi, ho deciso di fare un'impresa che di fatto mi faccia fare quello che io ho sempre fatto in azienda, no? Quindi di fatto ho esperienza per poter impostare strategie, proprio perché ho fatto le strategie di lancio di Windows 8, so, no? In qualche modo come strategicamente andare sul mercato con un'impresa, quindi sicuramente un elemento è l'esperienza, l'altro elemento è stato quello di scegliere e di associarmi con i partner giusti, con le persone giuste, perché comunque questa è un'altra grande caratteristica, secondo me, necessaria sia per un imprenditore che un libero professionista, cioè scegliere le persone con le quali collaborare. E le persone e i partner anche strategici con i quali collaborare. Non è facile, questa probabilmente è la cosa più difficile che c'è, perché molto spesso si incappa in errori, e io ne ho fatti tanti in questo senso, anche perché sono una persona molto vera, quindi tendo a fidarmi molto, però ecco, la scelta di partner strategici è anche importante. E poi il terzo punto, e questo è sicuramente chiave, è la passione, l'amore e la missione che io ho su questo progetto, che comunque io riesco a far passare, no? Cioè, il mio personal branding è molto forte, perché la gente percepisce il mio why, percepisce il mio perché faccio questo, no? Proprio perché, come abbiamo detto prima, io non avrei bisogno di fare questo per vivere, no? Potrei fare qualcosa di molto più semplice, anche ben pagato, con molto meno lavoro, però ho scelto questo perché è mio, ho scelto questo perché voglio portare un evento figo in Italia, perché voglio dare una ventata di internazionalità, una ventata di freschezza, una ventata di positività al mio paese, che comunque resta il mio paese e per il quale io voglio fare qualcosa, anche se l'ho lasciato, no? E questo secondo me è un messaggio forte che arriva al cuore delle persone, no? E anche, come dire, anche la mia umiltà nel dire, ho detto tante volte, io sono partita da zero, il primo Mashable era probabilmente stato orrendo, cioè lo dico da sola, no? Nel senso, nell'umiltà nel dire, io questo l'ho costruito da sola, non sono un'agenzia di comunicazione di 50 persone, non ho dietro chissà che struttura, però quello che posso garantire è la mia esperienza, la mia voglia di fare, la mia missione, e questo secondo me passa come messaggio. La credibilità è qualcosa di molto potente, no? Le persone si fidano di me perché mi conoscono, perché vedono come lavoro, perché vedono come scrivo, perché vedono, percepiscono le mie emozioni anche in tanti momenti che hanno fatto parte di questo percorso. Ecco perché dico, qualunque cosa succederà nel futuro è una cosa che non rimpiangerò mai di aver fatto, perché il percorso è un bellissimo percorso a livello personale, anche a parte professionale, quindi vale sicuramente la pena averlo fatto.
Quindi è bene ed è giusto affermare che è meglio esserci sul web in maniera autentica piuttosto che esserci e basta?
Ah beh, questa è la domanda del secolo, nel senso che assolutamente sì, questo lo dico anche perché appunto di recente sono stata anche testimonial di una campagna che si chiama Io sono ciò che vedi. Esatto, che è proprio promuove il valore dell'autenticità sul web, e io questa cosa qui ci tengo proprio tanto particolarmente, perché sono una persona molto trasparente, infatti chi segue tra virgolette la mia rubrica stronzetta modon con l'hashtag lo sa, io a volte su Facebook dico cose a volte anche forti, anche molto dirette, ma perché mi piace pensare che quello è il mio spazio, non è uno spazio costruito, non è uno spazio finto, perché altrimenti sarebbe TV. Il web invece deve essere vero, nasce come uno strumento vero e deve restare uno strumento vero, cosa che invece secondo me si sta un po' perdendo negli anni, perché chiaramente adesso si assimila, si associa sempre di più, no, alla TV. E al dover costruire, no, tanti dei miei colleghi o comunque in generale vedo una tendenza un po' a voler costruire queste immagini perché devono piacere, no? Io credo fermamente nel fatto che chi ci segue sul web ci segue per come siamo, perché si rivede in noi, perché si ispira a noi o perché vuole fare un percorso con noi, come nel mio caso, no? C'è tanta gente che questo percorso lo sta facendo insieme a me online, e questo secondo me è veramente veramente molto importante e molto bello, secondo me è la cosa più bella del web. Infatti pensate, dico anche questo piccolo aneddoto, proprio ieri mi dicevano hai raggiunto il numero massimo di amicizie, no, non ti posso aggiungere, e c'è stata una conversazione fatta tra l'altro sulla mia bacheca, diciamo, aperta. E io dicevo, sì, ok, mi potete comunque seguire sul profilo, ma comunque manterrò il mio profilo, non voglio diventare una pagina, assolutamente non voglio diventare una pagina, anche perché ovviamente tecnicamente poi devo investirci, vabbè, ma non è quello, è proprio che non mi piace l'idea di dover separare necessariamente quella che è la mia vita o quello che è il mio essere da quello che è invece la mia professione. Non voglio fare questo, voglio mantenere il mio profilo così com'è. E sì, insomma, e mantenere questo contatto proprio amichevole con quelle persone che, insomma, che mi seguono, che sono lì con me tutti i giorni.
Eleonora, come sei organizzata per riuscire a lavorare da ovunque? Come fai a svolgere il tuo lavoro da casa, in cui sappiamo che il termine da casa identifica semplicemente un modo non tradizionale di lavoro, non necessariamente lavorare dal divano di casa propria, ecco. Quali strumenti utilizzi? Quali sono per te mai senza?
Allora, noi siamo, la mia azienda, noi siamo 8 persone che lavorano su questo progetto, quindi a parte me ci sono altre 8 persone che lavorano in maniera liquida, quindi siamo tutti sparsi in posti diversi, quindi lavoriamo insieme ma non siamo seduti mai insieme, perché sono due persone, siamo in 2 qui a Londra, ce sono 4 a Milano e gli altri sono Roma, Marche, Sardegna, quindi noi siamo il perfetto esempio del fatto che avere Facebook, noi utilizziamo molto la chat di Facebook, abbiamo delle diverse chat sulla base di delle argomentazioni principali nelle quali ci parliamo costantemente durante il giorno con i team, cioè con i micro team dedicati, e poi ovviamente Skype, abbiamo Dropbox per tutto quello che è quelli che sono, diciamo, tutti i nostri asset grafici, video, teniamo tutto dentro un super grande Dropbox. Non usiamo tantissimo Drive, proprio perché Dropbox comunque ci insomma va bene un po' per tutto. Per le call utilizzo Skype oppure tantissimo WhatsApp, perché noto che facendo call via internet WhatsApp è probabilmente quello che regge di più nelle call 1-1, e invece nelle call di gruppo sto cominciando ad utilizzare molto Facebook, anche dove non so se adesso di recente hanno anche messo l'opzione per vedersi, comunque di solito le faccio senza video, però la Facebook call di gruppo, almeno per me, qua ha sempre funzionato molto bene. Sì, la posta, vabbè, solite Google piuttosto che Hotmail.
Quali sono le caratteristiche, Eleonora, indispensabili secondo te che una donna, una libera professionista, deve avere per riuscire ad avere un proprio business di successo?
Allora, per una donna è un pochino più difficile in generale per gli uomini posizionarsi in questo mercato, così per me, perché comunque è un mercato completamente, no, 90% fatto di uomini, quindi le caratteristiche che la donna deve avere, bisogna essere molto decisi, bisogna essere forti, bisogna avere una personalità forte, perché comunque bisogna essere in grado di imporsi nel modo giusto, nei momenti giusti, quindi sicuramente forza, determinazione, un carattere forte, strutturato e quant'altro, e anche essere, forse così dobbiamo dire, cercare di mediare un po' la sensibilità classica che caratterizza le donne, no? Noi donne tendiamo a essere molto più sensibili sotto certi punti di vista, e questo bisogna cercare di dosarlo, perché chiaramente insomma, se non dosato bene può creare un po' di problemi, ecco. E l'ultima cosa è non preoccuparsi mai, cioè bisogna un po' farsi scivolare le cose addosso, nel senso che un minimo di discriminazione, secondo me, in campo imprenditoriale, ma anche ad alti livelli nelle aziende, un minimo di discriminazione per le donne ancora c'è, e secondo me la chiave è farsene un po' scivolare addosso, magari riderci sopra e cercare comunque di imporsi o di affermare la propria eguaglianza, senza, diciamo, arrabbiarsi, ecco. Questa è la chiave, farsi un po' scivolare.
E hai qualche altro consiglio magari da dare a chi vuole intraprendere, diciamo, il tuo stesso percorso, organizzare un evento anche dall'oggi al domani, si può dire, come è stato per te con il Mashable, sì. O più semplicemente per chi volesse intraprendere una professione online, anche se alcune cose le hai già anticipate?
Ma allora, secondo me, sì, allora, in generale, se volete intraprendere una professione online o comunque iniziare qualcosa di nuovo, secondo me l'elemento chiave è scegliere qualcosa di cui si conosce bene, quantomeno il settore, il mercato, e che veramente appassiona, e poi essere pronti al sacrificio, cioè mettersi lì e dire ok, i prossimi 2 anni, cioè fare proprio una visione di lungo periodo e dire ok, i prossimi 2 anni saranno dedicati alla costruzione di questo obiettivo, sia numerico a livello di fatturato, sia a livello di dove si pensa di vedere il proprio brand, no? In 2, 3, 5 anni, quindi visione di lungo periodo, determinazione sugli obiettivi e scelta di qualcosa che appassiona veramente, non tanto perché lo fanno tutti o tanto perché questo mi piace, vabbè, pure è carino, cioè deve essere qualcosa che comunque piace, appassiona, entusiasma, perché poi quello diventa la vita di tutti i giorni. Ecco, questa l'ultima cosa che dico è che essere imprenditore o comunque creare qualcosa di proprio vuol dire dare quasi la propria vita a quella roba lì, no? Quindi bisogna amarlo molto, e allora bisogna mettersi lì e dire quali sono, no, le mie caratteristiche principali, quali sono le cose che invece non mi piace assolutamente fare, che cos'è che veramente mi appassiona da sempre, e andare per quella strada, perché secondo me l'altra cosa che si perde ogni tanto è dire ah, avevo quel sogno, tante volte sentono persone dire ah, io ero brava, per dire, non so, a scrivere, o ero brava a fare questo, però poi è successo questo, quello, quell'altro, e ci si perde. Quindi tornare un po' come quando eravamo bambini, dire cosa vuoi fare da grande, ecco, secondo me forse questa è la domanda chiave, cosa vuoi fare da grande.
E tu cosa vuoi fare da grande? Qual è il tuo sogno del cassetto? Ti va di condividerlo con noi?
Ma allora sì, certo. No, allora per adesso sicuramente è continuare così, e se riesco a fare ancora meglio, fare ancora meglio, e quindi essere imprenditrice di successo ancora per un bel po', e poi magari un giorno diventare anche investitore, ecco, questo mi piacerebbe, se io riesco a continuare a diciamo allargare la mia carriera imprenditoriale e diventare un giorno investitore, questo mi piacerebbe veramente tanto, perché essere investitore, non tutti gli investitori sono così, ma essere l'investitore che sceglie il progetto sulla base di quello che può dare anche lui stesso al progetto, al di là ovviamente contributo economico, secondo me è una cosa molto bella, perché si può lavorare tante idee e aziende che magari le vedi piccole di 3 persone e le porti ad essere di 20-30 persone. Ecco, questo è quello che probabilmente è il mio sogno più grande.
Senti, Eleonora, aggiungo una domanda prima di arrivare alla conclusione della nostra intervista, perché sono veramente molto curiosa. Tu sei una donna veramente che fa tante cose, sei sempre super impegnata, hai sempre mille progetti belli, caldi, lì sul fuoco. Come riesci a conciliare la tua vita professionale con la tua vita personale, familiare? Non so se sei sposata, hai figli o quant'altro, però come riesci a tenere botta tra le due cose?
Ma in realtà le due cose si accavallano molto, nel senso che la cosa anche bella di questo lavoro è che io lavoro con persone che poi diventano amiche, che poi diventano compagne di tanti momenti belli, no? Momenti belli e anche brutti, ma ovviamente, no? Sempre solo belli. E quindi diciamo che la mia vita è un pochino un tutt'uno di un pochino tutt'uno, il personale, il professionale. Lato famiglia invece no, cioè nel senso ho scelto di, è stata diciamo, una scelta mia quella di non fare figli almeno fino adesso, e credo che sia poco, molto onestamente credo che sia poco conciliabile con il mio stile di vita al momento, quantomeno adesso. Per questo dico nel futuro non lo so, quando prima ti ho detto ma magari rientro in azienda, uno dei motivi potrebbe essere questo, cioè se a un certo punto decido che voglio una famiglia probabilmente devo rinunciare a qualcos'altro, perché io al momento ad esempio viaggio tantissimo, lavoro molto spesso tante ore, e chiaramente un figlio, specialmente quando è piccolo, richiede supporto, richiede tempo, richiede energia anche, e in questo momento, come la mia vita adesso, non me lo immagino proprio una situazione così. Quindi nel mio caso, meno ti dico la mia scelta, nel mio caso nel futuro sarebbe di avere un minimo di downgrade su quella che è la mia carriera, e lasciare più spazio, quindi fare qualcosa di meno entusiasmante, se possiamo dire, un pochino più calmo, tranquillo, per potermi dedicare a una famiglia.
Bene, Eleonora, siamo quindi arrivati alla conclusione della nostra intervista. Dici come facciamo per contattarti, per venire al Mashable, dacci magari qualche informazione di più sull'evento, e soprattutto spiegaci come fare per contattarti.
Allora, assolutamente sì, nel senso che allora, l'evento, trovate tutte le informazioni su www.mashablesocialmediaday.it. Per contattare me sono disponibile su tutti i social media possibili e immaginabili, Eleonora Rocca, quindi Facebook, Twitter sono @elerocca. Su LinkedIn ovviamente mi trovate, su Instagram Eleonora _Rocca, e basta, sono anche su Snapchat, ma adesso non mi ricordo, mi viene Eleonora _Rocca anche lì, se non erro. E per iscriversi all'evento, appunto, trovate tutte le informazioni online, ma se avete bisogno di informazioni più specifiche, più dettagliate, potete anche scrivermi una mail a info@eleonorarocca.com.
Perfetto, quindi non perdetevi questo evento, ragazzi, perché è esclusivo in Italia ed è uno degli eventi che apre all'innovazione qui in Italia, e tra l'altro a Milano, presso il Talent Garden di Calabiana. Ricordaci le date, Eleonora.
19, 20 e 21 ottobre, quindi manca ancora un po', ma non troppissimo.
Esatto, quindi preparatevi, organizzatevi e cercate di non mancare. Grazie mille, Eleonora, per essere stata con noi in questa fantastica intervista.
Grazie a te.
Cosa ti porti a casa dopo aver ascoltato le parole di Eleonora? A me sono rimaste impresse alcune caratteristiche che, secondo quanto ci ha raccontato, una persona deve avere per mettersi in proprio: determinazione, personalità forte, carattere strutturato, autenticità, entusiasmo e passione. Pensi di avere queste carte in regola per poter creare la tua attività? Ti invito a scrivermi a ciao@audrabertolone.it e a farmelo sapere. Raccontami anche qual è il tuo sogno, cosa vuoi fare da grande, qual è il lavoro che vorresti fare da casa. Se poi ti va di incontrarmi dal vivo, allora ti invito a venire anche al Talent Garden Calabiana di Milano il 19, 20 e 21 ottobre per la prossima edizione del Mashable Social Media Day. Nelle note dell'episodio troverai il link all'evento, e se vuoi farmi sapere che parteciperai, fai o hai bisogno di altre info, scrivimi pure. Manca poco per raggiungere i 500 follower su Spreaker. Unisciti allora anche tu a Edoardo Scarletti, Radio Doria, Liliana Brambilla, Marco Orsini, Alessandra Montanari, Elettra Ghilardi e a Stefano La Gravinese. Ragazzi, mi raccomando, vi ricordo anche di passare su iTunes a lasciare la vostra recensione, in questo modo mi aiuterete a far conoscere questo podcast e ad essere più utile a più persone possibile. Bene, anche per oggi è tutto, grazie mille e ricorda, fa quello che ami, ama quello che fai. Ciao e al prossimo weekend!
Lavoro da casa. Quando lo dico alle persone, molte pensano che il mio non sia un lavoro serio, ma solo un hobby. Invece, da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale, sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi, bilanciando famiglia e lavoro. Questo podcast ascolterà le storie di altre donne che, come me, sono riuscite a creare la propria attività conciliando vita professionale e familiare. E prendendone spunto, anche tu sarai felice di poter dire: lavoro da casa!